Nuovo in diretta qui su TMV Radio, Lucio Marinucci sempre in studio, ore 16:06, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà e in collegamento con noi ci fa molto piacere averlo Costantino Nicoletti. Costantino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Lucio, spero mi sentiate bene.
Benissimo.
Ho un sottofondo di cicale strepitoso, quindi bene, siamo
proprio. Dove sei di bello, Costantino?
No, vabbè, a casa, un attimo di relax con la nipotina, niente di che. Però c'è un bel sottofondo di cicale che può fare piacere e compagnia anche ai numerosissimi amici di TMV Radio.
Molto bucolico, bravo, ci piace,
bravo,
assolutamente.
Bravo. Un po'... Ci vuole, caro Lucio, ci vuole, dopo quello che abbiamo, che è successo in Germania, di cosa parliamo? Insomma, bene disintossicarsi un po',
direi,
di ordinare le idee, diciamo, soprattutto per noi che ci lavoriamo in questo ambiente.
Sì, direi che è la scelta più saggia, però io ti chiamo proprio per riportarti invece a rinnovare il dolore sportivo di quella che è stata la rassegna dell'Italia in Germania, molto molto sfortunata, ma in realtà di sfortuna c'è poco, bisogna dirlo. Prima parlavamo con Alessandro Cucciari e Andrea Agostinelli, due mister anche un po' più generale del movimento, della crescita mancata dei giovani. L'impressione è che forse il risultato di Euro 2024 non è altro che la conseguenza di tutto quello che non sta continuando a andare in Italia da parecchi anni, perché poi se guardiamo da quel novembre del 2017, quando siamo stati eliminati dalla Svezia, siamo tutti un po' caduti dal pero, non è che siano cambiate in senso positivo così tante cose.
Bravo Lucio, sì, io addirittura vado ancora più indietro di te. Diciamo che il lento e inesorabile declino del calcio italiano ha un periodo storico ben preciso. Si parla degli europei e di Svizzera e Austria del 2008. Non so se te li ricordi, con Roberto Donadoni in panchina.
Come no?
Uscimmo imbattuti da questa manifestazione, dopo che avevamo vinto il mondiale del 2006, in Germania appunto, uscimmo imbattuti dalla Spagna, che da lì in poi iniziò, diciamo, la sua cavalcata trionfale.
Sì, perdemmo solo con l'Olanda, ricordo, in quel giro.
Ma no, mi sa che forse no. Sì, ma mi sa
però
imbattuti. Vabbè,
sì.
Comunque fu un buon europeo. Da lì in poi il calcio italiano, perché il campionato italiano ad essere il primo al mondo, è che la gente non se lo ricorda. A noi inizi anni 2000, non sto parlando di un'era fa, ti parlo di una ventina di anni fa, eravamo il primo campionato al mondo, giusto? Da noi venivano i fenomeni, i campioni. Oggi cosa offre il campionato italiano? Giocatori giovani, emergenti di passaggio che si mettono in mostra, o giocatori a fine del loro percorso, vedi Giroud, vedi Ribéry, piuttosto che altri nomi che ti potrei citare. Ci manca tutta quella via di mezzo dei talenti, dei fenomeni. Perché questo? Perché mentre gli altri paesi si sono, tra virgolette, riorganizzati, guarda l'Inghilterra, la Francia stessa,
manca la Spagna,
la Germania, bravo, noi ci siamo cullati sugli allori, me lo passi il termine, quindi
sì.
Abbiamo vissuto di rendita. Il controsenso sai dov'è, Lucio? Che negli anni in cui i soldi sono arrivati con la pala, si dice a Firenze, quindi in quantità abnorme, importante, sono stati gestiti in modo, dire pessimo è un eufemismo, cioè mi spiego, se dai diritti TV ti entrava 100 milioni, orientane 20 sulle, o 10 sulle infrastrutture, no? O sul settore giovanile.
Certo.
Invece da noi sono arrivati soldi con la pala, come si dice a Firenze, ma sono stati gestiti in modo da incapacità, diciamo, da persone non del mestiere. Ed oggi te ti ritrovi a distanza, che fai il calcolo te, dal 2008 al 2024, dove, anche se storicamente tu dopo che hai vinto una manifestazione, la manifestazione successiva l'hai quasi sempre cannata, ti ricordi 82, poi 84, forse non ci qualificammo nemmeno agli europei, bravo, ai mondiali 86 addirittura uscimmo al secondo turno, non mi ricordo, agli ottavi o quant'altro. Quindi tu storicamente quando vinci un torneo la manifestazione successiva la canni. Qui il problema è più ampio, perché tu negli ultimi 20 anni, 15 anni, non voglio esagerare,
sì,
non hai partecipato a due mondiali e hai successo quello che è successo, che è anche superfluo ricordare. Soluzioni, ci vuole un cambiamento radicale dei format dei campionati innanzitutto. Guarda, l'unico format che salvo è la Serie B, che è quello che il buon Abodi, che ora è ministro dello sport, studiò e funziona, e l'attuale presidente sta portando avanti con successo. Però sia la Lega Pro che la Serie A sono dei format obsoleti, poco produttivi, più interessanti e quant'altro, quindi sono assolutamente ridisegnati, ecco, magari riducendo anche le partecipanti, quindi al livello dai più spazio. 18 è il numero giusto, l'ha detto anche Marotta, quindi io lo dico dal 2008, quindi aumenti il livello, dai magari più risorse ai club, ma soprattutto metti dei paletti, che ne so, il 10% dei diritti TV lo investi nel settore giovanile, il 5% sulle infrastrutture, cioè con dei progetti concreti, gli obblighi, perché se no c'è uno sperpero di denaro che comunque continua sempre a confluire nel nostro calcio, ma non ti porta assolutamente a nulla. Parentesi sui giovani, i giovani ce li abbiamo, bravi, i settori giovanili sono cresciuti tantissimo, ora le tecniche di allenamento si sono evolute, l'unica perplessità che si lavora meno sui fondamentali, sono d'accordo, sì. Troppo, si pensa troppo alla tattica e meno ai fondamentali, però le nazionali giovanili si contraddistinguono in quasi tutte le competizioni in cui partecipano, a livello di settore giovanile abbiamo degli scouting eccezionali, magari sfruttiamoli di più, perché poi anche sto fatto della carta d'identità, caro Lucio, è vincolante, ha rovinato categorie la carta d'identità, se uno è forte, amici miei, bravo, non c'è bisogno, non sto nemmeno a guardare la data di nascita, mi sorprendo magari se vedo un sedicenne, un diciassettenne che esordisce in Serie A, ma oggi noi consideriamo giovani ventenni, ragazzi, la carriera di un calciatore è breve, quindi a 20 anni deve essere già pronto, deve essere già giocatore calciatore professionista, perché poi la fase calante, anche se sono allungate le carriere, non tutti arrivano alla Ibrahimovic o alla Totti a 40 anni, ma da 30 anni in poi, 31, 32, 33, lo vediamo, il percorso, le ambizioni, la resa, visto che giocano tante partite, tecniche di allenamento più invasive, iniziano a diminuire. Quindi se un calciatore non tiene i 12-13 anni di carriera, dove vogliamo andare? Cioè, a 21, 22, 23 anni sono già giocatori fatti. Questo è il mio modesto giudizio, insomma, su quello che è, quel che non funziona e sul quale si dovrebbe lavorare per
totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo.
Mi fa piacere, Lucio.
No, ma sai perché? Perché io
sai cosa mi sorprende, Lucio? Poi ti lascio parlare.
Sì, ma vai tranquillo.
Guarda, io vengo dalle aziende, io lavoro nel calcio dal 2005, però prima ho avuto la fortuna per 14-15 anni di lavorare per i grossi gruppi industriali. Io vorrei che il know-how delle aziende private, perché poi le società di calcio alla fine sono aziende private, anche se rappresentano popoli, persone, città e quant'altro, però vorrei che venisse usato lo stesso metodo di human research, di selezione del personale nelle aziende sportive, come avviene nelle aziende private. Se tu vai a lavorare con una grossa multinazionale, per ricoprire un ruolo manageriale o di responsabilità, minimo ci sono una quindicina di candidati di partenza, e in fondo ne arriva due. Non so se mi spiego.
Sì, è chiaro.
Nel italiano, invece, si continua ancora a lavorare perché arriva la telefonata, capisci, a me di Tizio, di Caio, perché sei amico di o fratello di o parente di. Ecco, rimettiamo magari le professionalità al centro delle aziende, come stanno facendo, in ritardo ovviamente, alcune proprietà straniere.
Sì, dare spazio finalmente alla meritocrazia, insomma.
Bravo, alla capacità, insomma, sì, allo studio che uno ha fatto, che ha svolto, alle esperienze manageriali che ha condiviso, e quindi poi dopo puoi pretendere anche dei risultati e degli obiettivi totalmente diversi. Oggi, caro Lucio, non ci sono più i presidenti magnati che mettevano soldi di tasca loro.
No.
Sono aziende a tutto tondo, lavorano con i soldi che generano, con i profitti che generano. Già il fatto che ci sia diverse società indebitate è un controsenso, anche se dietro ci sono proprietà importanti o famiglie importanti, però è un controsenso che un'azienda la devi sempre comunque, deve essere dovuto che l'azienda sia gestita come si deve e tu ne sai qualcosa perché hai la fortuna di lavorare con un'azienda sana, gestita come si deve, giusto? Quindi di conseguenza è dovuto, è doveroso, non deve essere un'eccezione se una bilancia in regola, nel calcio è diventata un'eccezione, ecco, e quello è il controsenso, il contraddittorio.
No, è vero, è verissimo, bisognerebbe avere ogni tanto un po' più di visione, ecco, in avanti,
bravo,
perché poi è quella che ti porta ad improntare dei percorsi e certo. Appunto io ringrazio anche qui TMV Radio, eccetera, perché ci dà queste opportunità. Io sono del 2001 e quindi mi ha dato l'opportunità anche già da giovane di essere da qua da qualche anno. È un merito, insomma.
Togliendo, stai crescendo con l'azienda.
Certo, se non l'avessi fatto non sarei cresciuto.
Bravo, ha potuto realizzare dei progetti anche tuoi personali. Ma perché? Perché c'è una struttura sana. Cioè l'imprenditore non acquista un'azienda per non farla fallire, ma l'acquista per farla crescere,
ovvio,
per migliorarla, per generare profitto e quant'altro. È lì la differenza sostanziale. Da noi ogni anno, ora meno fortunatamente, bisogna scongiurare che qualche società non fallisca. Io sulla mia pelle ho vissuto anche delle realtà problematiche, difficoltose. Quindi è questo, deve cambiare proprio la cultura dell'azienda sportiva, di come va gestita, da chi va gestita, quindi da chi sono i manager che dovrai coinvolgere, e poi di conseguenza azienda forte, squadra forte, capisci cosa voglio dire? Quindi se hai l'azienda forte, poi la nazionale può ottenere dei risultati ancora migliori o stare nei livelli che merita di stare, le società possono competere in Europa in maniera competitiva importante, non fuochi di paglia o vittorie che io chiamo vittorie di Pirro, che servono solo a mettere la polvere sotto il tappeto.
Eh sì, purtroppo troppe volte accade in questo senso.
Bravo.
E bisogna cercare di...
Vedi Lucio, l'ultimo europeo che hai vinto, che abbiamo vinto,
sì,
è stato un po' mettere la polvere sotto il tappeto, le magagne sono emerse dopo pochi anni, subito dopo il giorno dopo praticamente.
In senso storico sportivo sì, letteralmente.
Bravo.
E il giorno dopo. Però è interessante, giusto, fare anche questo punto generale, onestamente, sul calcio italiano, delle riflessioni, però ti porto anche un po' più da vicino, sui club, sul mercato. Andiamo chiaramente a vedere quello che può accadere nella prossima stagione. Oggi, tra l'altro, è stato il giorno del calendario di Serie A, quindi presentata la Serie A 2024-2025. Ti chiedo sulla Fiorentina... che cosa ci si può aspettare da questo nuovo inizio, dall'era Palladino, ripartire dopo 3 anni di Vincenzo Italiano? Ci sono degli interrogativi, però io li ritengo interrogativi stimolanti. Non so se tu la vedi allo
concordo.
Stesso modo.
No, bravo, è appropriatissima il titolo. Sì, diciamo che è bene, già oggi con i calendari, quindi già ormai entriamo nella nuova stagione.
Sì.
Fai conto che nel giro di 24-48 ore più o meno iniziano ad adunarsi già tutte le squadre, chi prima chi dopo, ma ormai ci siamo alle porte con Sassi, oggi è il 4 luglio. Cosa accadrà a Firenze? Guarda, a Firenze c'è voglia di rinnovamento, ovviamente, quindi già la scelta di Palladino ha portato a una novità, a una curiosità. Il tifoso viola è sempre stato curioso, a volte preferisce avere in rosa giocatori che dal nome impronunciabile ma sconosciuti, ma che ti danno quello stimolo per andare allo stadio per capire di cosa si parla. E magari si cela un talento, cioè vi voglio ricordare che Baggio da Vicenza e da Firenze, giusto per citarne uno su tutti. Quindi a noi il giovane, il talento o lo sconosciuto ci piace. C'è voglia di giocatori nuovi? Guarda Lucio, ne approfitto e ti racconto un piccolo aneddoto. Tanta è la voglia di avere giocatori nuovi in Fiorentina, visto che tanti non hanno rinnovato, tanti sono andati via scadenza, e Amrabat sembra destinato a rimanere a Manchester, quindi tanti giocatori andranno via, quindi c'è da comunque fare una rosa. Ammetto che partirai in ritiro con tanti giovani, come fu il primo Montella quando c'era in panchina Roed Pradè, direttore sportivo, e il primo Vincenzino Montella partirono per Moena con una banda di giovani. Poi arrivarono i Borja Valero, i Gonzalo Rodriguez, e non mi ricordo, poi Pito Rossi e quant'altro. D'altra, ieri sera, però giusto appunto ieri sera, visto, si era ripalesata l'idea che Zaniolo avesse fatto un dietrofront da Bergamo, magari si volesse venire a Firenze, ed era girata, serpeggiava in città l'ipotesi che stesse facendo delle visite mediche segrete in un centro medico famoso di Firenze all'ora di cena praticamente. E non puoi capire, tra i colleghi tuoi e qualche tifoso che aveva aggiunto la voce, che si era palesati in questo centro, per dirti la voglia che c'è di un calciatore, capito?
Certo.
Perché ovviamente, a parte il Tarantino del 2005, è un prospetto interessante, e comunque si parla di un ragazzo di 19 anni, quindi deve essere già pronto per la prima squadra, e poi Ken, che dovrebbe essere insomma tutto, sai, poi finché non firma e non li vedi arrivare, non si sa mai cosa può accadere nel calcio, l'esperienza mi insegna, però c'è proprio voglia di novità, c'è voglia di rinnovamento, c'è voglia anche di rischiare una Fiorentina è giovane, ok? Basta saperlo, perché alla fine la sincerità anche coi tifosi premia sempre. Quindi ora aspettiamo, perché sai, nomi accostati 2000, trovano il tempo che trovano, cavalli di ritorno accostati, sai, a volte in questa gestione quinquennale si parlava di un calciatore 2 anni fa, caro Lucio arrivava 2 anni dopo, per farti capire. quindi non si sa. Noi aspettiamo ora, è ormai il mood, aspettiamo. Tanto Palladino inizierà a lavorare a Bagnaripoli e Eldora Park, non so se le temperature lo aiuteranno, perché comunque capire a Firenze, bravo, anche se è una stagione anomala quest'anno per certi aspetti, per fortuna. Però diciamo che l'attesa ora è, la curiosità è tanta, curiosità, ecco il titolo è curiosità di cosa sarà la Fiorentina 24-25, perché ci si può aspettare di tutto, dal colpo di testa di un grande nome a una decina di giovani di belle speranze sconosciuti che arrivano da una squadra retrocessa come fu allora il Villarreal in Spagna, come tu ricorderai bene, quando arrivarono Borja Valero, Gonzalo Rodríguez e Pepito Rossi, e quindi di conseguenza oggi è tutto nella curiosità, ecco, cioè sintetizzo tutto con la curiosità.
Beh, no, sicuramente vedremo, perché Palladino poi è anche molto entusiasta, mi sembra, però concentrato, regolato. A me sembra un buon punto d'incontro, ossia...
Per lui è una bella vetrina.
Bella occasione, se l'hai meritata.
Fai che guardi italiano, comunque, da Spezia a Firenze. Da Firenze ora si gioca la Champions a Bologna con un suo maestro come Giovanni Sartori, che l'ha avuto come calciatore.
Al Chievo, vero.
Quindi, bravo, le ambizioni aumentano, quindi per Raffaele comunque è uno che è cresciuto scuola Juve, ha avuto dei maestri come Galliani e Berlusconi a Monza, quindi diciamo che sa comunicare, l'abbiamo visto in presentazione, è accattivante, quindi è uno che sa attirare o portare le persone a sé. Poi dopo Mourinho, lo sai, è cresciuta una generazione di allenatori che sono tutti one man show praticamente, grandi comunicatori. Abbiamo visto Spalletti, che cosa non ha fatto negli ultimi anni a livello di comunicazione. Quindi ora vediamo che dalla buona impressione che ha fatto in presentazione, i fatti ora, quando si metterà al lavoro, vediamo che idea di calcio a Firenze. Abbiamo il palato fino, ma penso come in tante altre piazze. Tanto
sì,
sappiamo
sì,
che non possiamo competere per lo scudetto ogni anno, e forse se competiamo lo scudetto ogni 20 anni, per quando va bene. Però quei 40.000, 35.000, ora poi vedremo anche la questione stadio come si risolverà, ma quelli che avranno la possibilità di andare allo stadio hanno il palato fine, vogliono vedere delle buone partite, come fu il primo italiano, il suo triennio,
certo.
Il primo italiano, te lo ricordi, Lucio?
Beh,
esaltò
no.
Tutti, ci esaltò a tutti, ci entusiasmò, raggiunse un settimo posto.
Anche perché si veniva da anni invece molto, molto
di nulla,
complicati.
Di nulla cosmico, certo, di salvezze quasi all'ultima giornata. Quindi diciamo che qui chi indossa la maglia viola e la rispetta, come in tutte le piazze, la suda e quant'altro, verrà sempre comunque incitato e motivato.
Come è giusto che sia. Stiamo arrivando però alla fine della nostra chiacchierata, sì. Quindi l'ultima domanda me la gioco un po' più in generale. È vero che, l'abbiamo detto anche prima, siamo solo al 4 di luglio, il mercato è ancora lungo in Italia.
Anche se quest'anno finisce prima, il 30 d'agosto, ho visto, quindi... di solitamente finivo il 31 o il 1 di settembre, quindi quei due giorni in meno potrebbero...
Beh sì, però ad agosto.
Sarà un mese
d'agosto
rovente, sì, sarà un mese d'agosto comunque rovente.
E quindi ti volevo chiedere, al momento è vero ancora presto per la composizione delle squadre, eccetera, per l'impostazione del mercato, ma una griglia si può già a livello ideale tirare per l'alta classifica?
Sì, vai sullo storico. Sai cos'è, Lucio? Che il mercato ormai negli ultimi anni in Italia, per quello che abbiamo detto a inizio collegamento, è condizionato tanto dalle risorse. Quindi oggi ogni club, dall'Inter, che l'ha sempre ammesso, Ausilio piuttosto che Marotta, devono fare delle idee, della fantasia, il loro mercato, e soprattutto devono cercare di vendere bene, quindi monetizzare tantissimo in uscita per poter poi eventualmente reinvestire in entrata. Ma oggi le favorite rimangono le solite, Inter, Juventus la vedo bene, la vedo una chiaramente nell'otto di testa. Napoli la metto in una griglia iniziale, perché con Antonio Conte sappiamo che sulle competizioni lunghe ce n'è per pochi, è uno che è un vincente nei campionati. L'Atalanta, che sta facendo comunque una rosa, se vai a vedere anche numericamente a livello qualitativo, si riesce anche a mantenere qualche giocatore che è conteso dal mercato, potrebbe essere una squadra molto molto interessante. Il Milan, mi incuriosisce il Milan, ecco, sul Milan metto magari un gradino dietro, la mettiamo, Lucio, diciamo che in una griglia di partenza ipotetica la metto in seconda fila. E poi le romane, anche loro ancora ancora le metto in una griglia, in una seconda fila. In terza fila metto, in seconda fila ci metto anche il Bologna, ti dirò, quest'anno se Italiano verrà, saprà gestire bene le pressioni e l'ambiente in cui andrà a lavorare, quindi con gente navigata di calcio, come abbiamo detto prima, Giovanni Sartori e co. Poi in una terza fila metto ad oggi noi, Fiorentina ovviamente, e vediamo qualche spuama l'aspetto dal Como, questa meteora Como, che noi mettiamola, perché stanno accostando dei nomi, poi Fabregas, insomma, non è l'ultimo scappato di casa, anche se non ha una grossa esperienza come tecnico, però insomma è un leader carismatico e quant'altro. Però è un Como che ci potrebbe dare delle, regalare delle grosse sorprese, quindi in una terza fila ci metto il Como, ecco, quest'anno. E poi una bagarre come sempre fra Empoli, Lecce, neopromosse Venezia, piuttosto che una bagarre per quello che sarà
le zone di mezzo,
le ultime tre, sì, le ultime tre, insomma, diciamo, più che altro. Sono quattro più o meno le fasce, ecco, secondo me.
Vedremo, siamo ancora al 4 luglio, quindi di tempo per riaggiornarci e riaggiornare le griglie.
Ci sono pronostici assolutamente con sfera di cristallo, ecco, diciamo, poi il mercato ci darà delle linee un pochino più importanti.
Assolutamente. Costantino, a questo punto io ti ringrazio per essere stato con noi, ti saluto, è stato un piacere.
Idem, saluto tutti gli amici di Tempo Radio e ci sentiamo presto nel corso del calcio mercato.
Grazie, grazie a Costantino Nicoletti. Noi siamo arrivati alle 16:28, quindi ultimo blocco di Maracanã, con anche altri contributi da andare a sentire raccolti. Poi chiudiamo chiaramente la puntata di oggi con le ultime analisi. A tra